Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Hai mai dovuto affrontare una nuova situazione? Mi viene in mente una giovane moglie che deve partorire la prima volta. E qualcuno ti spiega come sarà e tu immagini, ma quando ti arriva la situazione è diversa di quello che immaginavi? Ti è mai successo una cosa così? Sì, vedo tutti questi testi. Sì, certo. La preparazione che ci serve non è di capire ogni dettaglio, perché onestamente non possiamo. Per quanto qualcuno può preavvertirci come sarà, quando arriviamo al momento è diverso di quello che immaginavamo. Quindi quello non è la preparazione che serve. La preparazione che serve è di poter avere il cuore giusto. Quindi in quell'esempio lì della giovane moglie che è incinta e deve partorire il primo figlio, non può capire i dettagli, ma può capire, senti, sarà doloroso, anche molto, forse è probabilmente il più grande dolore che tu hai mai avuto. E sembrerà di non finire mai, ma finirà. Tu devi ricordare che Dio è in controllo e che finirà. Allora, i dettagli non puoi trasmettere, ma i principi che danno pace, che fanno andare avanti senza la disperazione, puoi trasmettere e tu puoi avere. Noi stiamo studiando l'Evangelo di Marco e siamo arrivati al capitolo 13. Gesù è a Gerusalemme, già all'entrata dove viene accolto effettivamente come il Cristo figlio di Davide, e lui sta per essere arrestato e andare alla croce, ma vuole preparare i discepoli e tramite le scritture vuole preparare noi per alcuni avvenimenti grandi che succederanno. E lui vuole aiutarci a tenere gli occhi su di lui. Dettagli non possiamo capire e concepire in modo preciso, ma i principi sì. Una verità che vediamo qui, che vediamo anche in tanti altri brani, tutto quello che ci circonda sarà distrutto. Certamente quello di materiale, gli edifici, il mondo stesso, ma non solo, le istituzioni, l'approvazione degli altri, quante cose facciamo per la bella figura, no? E tutto quello sparirà, non esisterà più. Gesù, in questo capitolo 13 di Marco, ci sta preparando per sapere come vivere finché non ritornerà. Questo capitolo comprende varie profezie. La Bibbia comprende tante profezie. Come dobbiamo capire e prendere le profezie? Le profezie in un certo senso possono essere un grande aiuto, ma molto spesso credenti che ci attaccano molto alle profezie tendono a mancare nel crescere in Cristo. Vi spiego. Nell'Antico Testamento il popolo di Dio, i giudei, avevano tante profezie sull'arrivo del Cristo. Avevano tutte queste profezie dettagliate. Eppure non avevano compreso correttamente tante di quelle profezie. E quindi non hanno riconosciuto Gesù. Non aspettavano un Cristo che avrebbe sofferto, che sarebbe morto e risorto. Non aspettavano un Cristo che avrebbe salvato anche i gentili. Non aspettavano un Cristo che, mentre la prima è venuto, sarebbe stato umile. Non aspettavano questo. Avevano sbagliato la loro interpretazione delle profezie. E allora anche noi possiamo sbagliare. E se uno concentra su capire i dettagli delle profezie, una cosa che studiate la storia della Chiesa, nei secoli. Tu capisci che hanno sbagliato dall'inizio alla Chiesa fino ad oggi. Ci sono sempre stati insegnanti che mettevano molto enfasi sui dettagli che secondo loro avevano capito precisamente, dicevano questo è l'anticristo, questo è questo e questo è quello, la fine è ormai alle porte e hanno sbagliato. Ma spesso quando c'è questo enfasi sui dettagli, si tende a non mettere enfasi sulle promesse di Dio, la santità di Dio, la cura di Dio, un cammino di portare frutto. E quindi capire i dettagli non ti fa essere pronto per il ritorno di Cristo. Vivere in santità ti fa essere pronto. Quindi vogliamo notare l'enfasi di Gesù in questo brano e Dio volendo voglio fare tutto il capitolo. Siamo a Gerusalemme, Gesù era dentro il Tempio, adesso sta uscendo dal Tempio, versetto 1, 13, 1 di Marco. E mentre egli usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse, Maestro, guarda che pietre e che costruzioni! Allora, i discepoli erano ancora presi in modo carnale con la gloria degli uomini. Erano ancora presi con questo tempio che aveva voluto per i 40 anni per costruire ed era molto maestoso, elaborato. E quindi loro, guarda maestro, guarda che costruzione, quanto è maestoso, quanto è glorioso. Noi potremmo parlare oggi di macchine di lusso, di grandi edifici, di grandi cose che l'uomo ha fatto. E loro sono presi con questo. E nella risposta di Gesù vuole aiutare loro e vuole aiutare noi, perché Dio ha messo questo nella Bibbia, a non essere presi con le cose del mondo, a non essere presi per nulla. Infatti guarda come risponde Gesù a loro. Versetto 2. E Gesù rispondendo gli disse, vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà diroccata. Questo grande tempio che vi meraviglia, quel tempio e tutto il resto, sarà completamente distrutta, completamente distrutta. Il mondo sarà distrutto. La Bibbia ci insegna tutto quello che c'è nel mondo, il mondo stesso sarà distrutto. Tutto quello che l'uomo fa, materialmente, le istituzioni che stabilisce, le religioni, tutto quello che uno fa, in piccolo o in grande, sarà distrutto. Tutto quello che l'uomo fa che sembra glorioso sarà distrutta. Questo tempio era il tempio di Dio, eppure è stato distrutto. E quindi Gesù ci sta insegnando qui, non lasciatevi essere presi dalle cose del mondo, perché saranno distrutti. Certamente i discepoli, sentendo il Tempio sarà distrutto, vogliono capire di più. E quindi, quando sono da soli con Gesù, chiedono. Leggo versetti 3 e 4. E come egli era seduto sul Monte degli Olivi, di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte, «Dici, quando avverranno queste cose?» E quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose dovranno compiersi? Allora, il resto di questo capitolo è la risposta di Gesù a questa domanda. Loro chiedono quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del tempo. Tutto il resto del capitolo è la sua risposta, però noterete che alla domanda quando, che è la domanda principale, non risponde. O meglio dire, risponde in modo negativo, non ve lo dico. Questo è importante capire. La parte importante dell'insegnamento di Gesù, la sua risposta, non è quando, e non è nemmeno i segni. Quello spiega qualcosa. È come vivere. Quello che Gesù fa in questo capitolo ci spiega come vivere. Questa è la cosa importante. Capire i dettagli non ci aiuta. sapere come vivere e vivere così ci porta grandi benefici. Quindi leggo i versetti 5 e 8. E Gesù, rispondendo loro, prese a dire: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e ne sedurranno molti. Ora, quando udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, non vi turbate, perché bisogna che queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti, si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno terremoti in vari luoghi, carestie ed agitazioni. Queste cose non saranno altro che l'inizio delle doglie di parto. L'insegnamento più importante da capire qua è che Gesù avverte loro, e anche noi, più volte di stare in guardia. Di stare in guardia. Guardate che nessuno vi seduca in questo versetto qui. Ci saranno falsi insegnanti, ci saranno falsi profeti, cercheranno di sedurci, ci saranno avvenimenti sovrannaturali, useranno cosiddetti doni spirituali che dicono di essere da Dio per convincerci che sono da Dio, ci faranno profezie, cercheranno di sedurci, di ingannarci. Ci saranno falsi cristi. Ci saranno coloro, che questo è sempre successo, ecco, questa guerra vuol dire che siamo alla fine. Hanno detto questo letteralmente da appena dopo Cristo. Perché ci sono state sempre grandi guerre. No, cioè ci sono state sempre guerre. Chi studia la storia sa che le guerre fanno parte del mondo. E allora, letteralmente in ogni secolo hanno detto, ecco, ecco, queste guerre, questo terremoto, ecco, siamo arrivati alla fine. E si ripete a dire così. Perché vogliono capire, vogliono capire. Ma Gesù ci fa capire che ci saranno guerre, nazione contro nazione, terremoti, carestie, altre cose, ma è solo l'inizio delle doglie del parto. Cioè ci saranno questi segni. Infatti ci sono, come ci sono sempre stati. Gesù ci sta avvertendo a non essere ingannati da coloro che vogliono farci credere. Gesù continua con i suoi avvertimenti per preparare loro e noi per tutto quello che potrebbe venire. Leggo i 9:10. Badate a voi stessi, poiché vi consegneranno ai tribunali e sarete battute nelle sinagoghe, sarete portati davanti ai governatori e ai re per causa mia, in testimonianza a loro. E prima bisogna che l'Evangelo sia predicato fra tutte le genti. Di nuovo Gesù, badate voi stessi, prima guardate. Quindi sempre avvertimenti di stare in guardia. Questo è il punto più importante di questo capitolo. Badate voi stessi. Ci saranno tante cose difficili, prove, persecuzioni. Badate a voi stessi. Non lasciatevi sfiare. Non lasciatevi vacillare nella fede. Badate a voi stessi. In 2 Timoteo 3:12 conosciamo questo. Infatti tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Tutti. E quindi è da capire. E quindi di badare a noi stessi. Ci saranno persecuzioni. In qualche epoca più severi, in altri più leggeri. Certi posti più severi. Certi individui più severi, ma ci saranno persecuzioni. Dobbiamo badare a noi stessi per non cadere, guardando a Cristo. Nel versetto 10, Gesù, abbiamo letto che è necessario che l'Evangelo venga predicato fra tutte le genti. Gente singolare è un popolo. Può essere una nazione, può essere una lingua, qualcosa in comune che lega, si identifica. E dice, deve essere predicato fra tutte le genti, ogni lingua, ogni nazione, ogni popolo del mondo. Infatti in Apocalisse 5 vediamo in cielo, Giovanni viene portato in cielo e vede tutte queste persone intorno al trono e c'è l'agnello e notate chi è che adora l'agnello? Chi è che è stato salvato dall'agnello, da Gesù Cristo? Apocalisse 5:9. e cantavano un nuovo cantico dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Che meraviglioso! In cielo c'è una rappresentanza da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Perché Dio è degno di gloria da ogni lingua, da ogni popolo che esiste. E quindi l'Evangelo sarà predicato a tutte le genti. Nulla può ostacolare Dio a compiere pienamente ogni suo piano, in ogni dettaglio, nel mondo e nella tua vita. Nulla può ostacolare Dio di compiere tutto il suo piano nella tua vita. Ricordate anche che la persecuzione non sarà mai troppo, perché Dio gestisce anche quello. Infatti, versetto 11, ora quando vi condurranno via per consegnarvi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovrete dire e non lo premeditate, ma dite ciò che vi sarà dato in quell'istante, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Quando Dio permette quel tipo di persecuzione, dove i credenti vengono presi, arrestati e trascinati davanti a qualche autorità, in quei casi, Dio dà una grazia speciale di avere le parole giuste. Allora, questo non vuol dire che normalmente Dio, solo io per predicare, devo solo stare qui senza premeditare cosa dire. No, non vuol dire quello. Gesù sta parlando di un momento specifico. In 2 Timoteo 2,15 leggiamo: studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Questo è un comandamento per chi insegna di impegnarsi con fatica, con impegno, con diligenza per preparare l'insegnamento, per tagliare rettamente la parola di Dio, per non solo dire il suo, la sua, ma di proprio capire cosa sta dicendo la parola e riportare quello. Quindi quello che Gesù dichiara in Marco 13,11 non è che non bisogna preparare per predicare o insegnare. No, la Bibbia ci insegna di fare quello, solo che ci saranno questi momenti di grandi tribolazioni dove credenti saranno presi, devono apparire davanti a qualche autorità per difendersi, e lì Dio darà le parole giuste. Quindi non giriamo le scritture. Nei versetti 12-13 Gesù ci prepara per alcune delle dure prove che ci saranno. Inoltre ci ricorda della necessità della perseveranza. Leggo. Ora il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Leggere questo mi colpisce, perché questo non è solo alla fine del mondo. Gesù dichiara che il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre consegnerà il figlio, i figli faranno morire i loro genitori. Gesù dice una cosa simile in Matteo, perché non è sempre alla morte, ma sta parlando di guerre in casa. Leggo Matteo 10:34-36. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada, perché io sono venuto a mettere disaccordo tra figlio e padre, tra figlio e madre, tra nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quello di casa sua. Gesù dice: io sono venuto per portare discordia perfino in casa. Quando Gesù entra veramente nella vita di una persona, quella persona alla luce di Cristo, la salvezza. Se tu non hai la luce di Cristo, non sei salvato. Se hai Cristo, hai la luce di Cristo in te. Ma quelli che non hanno Cristo odiano la luce, dà fastidio. Seguite mentre leggo Giovanni 3, 18 a 21, che parla di questo. Gesù è la luce. Gesù qui è Lui. Leggo. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ora, il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. È triste, ma è importante capire che coloro che rifiutano la luce di Gesù Cristo odieranno la luce, darà un grande fastidio a loro, e quindi per loro stare in presenza di chi dimostra molto chiaramente la luce di Cristo creerà divisioni. Per forza. È importante capire questo. Non dobbiamo sperare che i non credenti nella nostra vita apprezzeranno la luce di Cristo in noi, perché è una speranza non fondata. Gesù spiega, l'Evangelo spiega che la luce perfino viene odiata, dà grande fastidio. Quindi se tu cammini in Cristo non sarà apprezzato. Finché tu tieni nascosto Cristo, magari loro possono apprezzare comunione con te, tempo con te, ma quando Cristo diventa visibile in te, diventa insopportabile, vorranno almeno cambiare discorsi, evitarti in quei momenti. E Gesù ci dice in Giovanni 15, leggo 18-19 di Giovanni 15, se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Se tu sei veramente un credente in Gesù Cristo, nato di nuovo, è importante capire che tu sarai odiato dal mondo per questo. E facendoci sapere questo in anticipo, Gesù ci permette di avere pace. Come quella giovane quasi mamma che sa che sarà terribile, non può capire i dettagli, ma è mentalmente preparata e sa che passerà. E poi abbiamo letto, solo chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Allora, questo è molto importante. Questo crea tante confusioni. Questo versetto crea grosse confusioni, quindi seguite questo pezzo. Che cosa sta dicendo Gesù Cristo qua? Ci sono due modi di capire questo e dobbiamo capire questo guardando altre scritture, non solo questo. Allora, se leggessimo solo questo versetto, potremmo credere che la salvezza dipende dall'impegno della persona. E quindi se uno non persevera, perde la salvezza. Ma Gesù non dice quello. Non dice nulla del genere. Quella è una conclusione logica. Non viene dal testo. Gesù non dice che una persona è salvata e non è più salvata. Gesù dice, torno il brano, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Non dice uno era salvato e non è più salvato, non dice quello. E non devi dire, ma è logico. No, la logica ci crea tanti problemi, perché spesso ci porta dove la Bibbia non ci porta. Allora, sta parlando della necessità di perseverare. Solo chi persevera sarà salvato. Ma allora vuol dire che la salvezza dipende da noi. No, non vuol dire nemmeno quello. Filippesi 1:6 l'Apostolo Paolo scrive: essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dio ha cominciato una buona opera in noi, la salvezza, con la predestinazione, preconoscenza, predestinazione, la chiamata, no? La giustificazione. Dio ha cominciato questa buona opera e Dio la porterà a compimento. Quindi, solo Gesù qui, Gesù dice altrove che non perderà nessuno di coloro che Dio gli aveva dato, tranne Giuda Iscariota, non per, affinché la scrittura fosse adempiuta. Gesù dice: non perderò nessuno di coloro che mi hai dato. Giovanni 17, il Padre ha dato a Gesù delle persone da salvare. Chi persevera fino alla fine sarà salvato, perché chi non persevera non è salvato. Ha fatto una professione di fede, è stato battezzato, attivo nella chiesa, può darsi predica, ma non è salvata. Quella persona non è salvata, non è rigenerata. Non tutti coloro che dicono essere salvati sono veramente salvati. E per quello ci sono tante esortazioni di perseverare. E coloro che sono salvati, che sono nati di nuovo, perseverano, perché Dio è all'opera in loro. Allora, non bisogna assolutamente prendere questo e dire: ah, allora non importa. Se Dio mi ha salvato, Dio mi ha salvato. No, no. Se tu non perseveri con diligenza, tu non sei salvato. Questo non permette un antinominismo, cioè antilegge. Non vuol dire che, ma non importa, allora io sono salvato, sono predestinato, non importa come vivo. No, se tu hai quell'atteggiamento, è un chiaro frutto che tu non sei salvato. Un vero credente non può pensare quello. Non ha lo Spirito Santo, che ci brama fino alla gelosia. No, no, se tu sei veramente salvato, tu devi lavorare con tutto il tuo cuore, devi impegnarti per rendere sicuro la tua chiamata, la tua vocazione. Quindi la salvezza, non siamo salvati perché perseveriamo, perseveriamo perché siamo salvati. Ci sono tanti brani che parlano di quello. I veri credenti persevereranno, i veri credenti devono perseverare. Finora Gesù ha dato dei principi molto importanti per credenti in ogni epoca. Adesso, iniziando nel versetto 14, dà qualche profezia più specifica. Prima di leggere questi versetti, qualche punto importante sulle profezie. Come ho detto prima e aggiungo adesso, da quando Gesù è tornato in cielo, ci sono stati vedute diverse sull'interpretazione delle profezie. E come dicevo, i giudei avevano sbagliato tantissimo, no? Avevano secoli per capire, avevano tutte le scritture per la prima venuta di Cristo, avevano sbagliato. E mi spezza il cuore quando vedo credenti, tipo in Facebook, che chiamano eretici chi non crede esattamente come loro. Loro credono di aver capito precisamente sulla tribolazione, il rapimento, e se tu credi diversamente allora tu sei eretico. E dico: ma queste persone hanno lo Spirito Santo? Sono salvati? Come puoi condannare qualcuno che vede in Gesù Cristo il Dio fatto uomo, morto sulla croce, risorto, che ritornerà, che cammina in santità? Come si può dire che è un eretico perché capisce diversamente da te un dettaglio di profezie che sono stati capiti diversamente da grandi uomini di Dio da secoli? Quindi dobbiamo camminare con grandi cautele di dire: di quello che capisco voglio dire quello, però posso sbagliare perché tanti altri hanno sbagliato e devo avere quel timore di Dio. La Bibbia dice: non commettere adulterio, quello è semplice. Non mentire, quello è semplice. Ma ci sono cose del futuro che non è così semplice. Tenendo quello in mente, la cosa importante è di camminare guardando a Cristo in santità. Con quello inizio con versetto 14. Ora, quando vedrete l'abominazione della desolazione, predetta dal profeta Daniele, posta dove non dovrebbe essere, chi legge intenda, allora coloro che saranno nella Giudea fuggono ai monti. Allora, Daniele aveva profetizzato di un avvenimento che è successo secondo secolo prima di Cristo, dove il re di Siria aveva fatto portare dentro il tempio un maiale per sacrificarlo sull'altare, essendo maiali profano per i giudei, proprio per desecrare il tempio. E sembra che alla fine del mondo l'anticristo farà una cosa simile. E quindi, capendo, Gesù sta parlando di quello, dice, quando sta arrivando questi momenti, scappate, che non è per scappare, sta dicendo, non avete più, cioè, più pensieri, vedremo in avanti. Leggo 15 a 20. E chi sarà sul tetto di casa non scenda, né entri in casa a prendere qualcosa da casa sua. E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere il suo vestito. Or guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. E pregate che la vostra fuga non avvenga di inverno, perché in quei giorni vi sarà una tale tribolazione che non vi è mai stata dal principio della creazione fatta da Dio fino ad ora, né mai più vi sarà. E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti che Egli ha scelto, ha abbreviato quei giorni. Senza preoccuparci di tutti i dettagli, c'è qualche punto importante da capire qui. Prima è di non essere distratto. Notate, né quello in casa sul tetto, che era una specie di terrazza, né quello nel campo, deve tornare per prendere cose. Il punto lì è molto importante. Non dobbiamo essere distratti dalle cose del mondo. Cioè, noi dobbiamo essere prese con le cose di Dio. Quindi, certo, è un'applicazione da fare proprio per quel tempo, ma questo vale per sempre. Quante volte siamo così presi con cose secondarie che non sono di nessun valore eterno che non corriamo alla sicurezza in Cristo. Qui Gesù sta parlando a livello specifico a pochissime persone nella storia del mondo, solamente quelle in vita in quel punto. Ma il principio vale per noi. Dobbiamo correre a Cristo tutti i giorni e troppo spesso... Cosa succedeva alla moglie di Lot, uscendo da Sodoma? È tornato indietro, ha guardato indietro, perché il cuore era ancora lì. E quando è tempo di correre alla sicurezza di Cristo, a volte il cuore è attirato a qualcosa del mondo, qualcosa di materiale, cosa penseranno gli altri, qualche prestigio, qualche valore, qualche cosa materiale, e non vogliamo rischiare quello che penseranno gli altri, e quindi vogliamo Cristo ma non vogliamo perdere quello. No, non guardate indietro, non tornate indietro, andate avanti, correte a Cristo. Questa è la lezione che io prendo, perché non so se io sarò in vita a quell'epoca, ma sono in vita adesso e io devo vivere così tutti i giorni. E poi quando dice che Dio renderà più corti quei giorni, quando dice che ha abbreviato quei giorni per gli eletti, questa è una bella notizia, non solo per chi sarà in vita, ma per noi. Quale brano vi fa pensare? Ha detto, se non avesse abbreviato, nessuno avrebbe potuto sopportare, ma ha abbreviato per gli eletti. E quale brano vi fa pensare? A quale brano? Primo Corinzi 10:13, quando dichiara, nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Dio è fedele, non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Ha detto, no, io accorcio quei giorni, perché se no sarebbero troppo. Dio è fedele, sarà fedele in quel momento, ma è fedele oggi. Qualunque prova in cui ti trovi, non devi mai dire, ma è troppo. Non è troppo, solo sembra troppo a te. Voglio leggere 21-23, in cui Gesù ci avverte a non essere ingannati. Abbiamo già letto di non essere sedotti, ci saranno quelli che cercano di sedurre. Leggo. Ora, se qualcuno vi dirà, ecco, il Cristo è qui, oppure, ecco, è là, non li credete. Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Voi però state attenti. Ecco, vi ho predetto ogni cosa. Più volte troviamo l'avvertimento che ci saranno falsi insegnanti, falsi profeti, falsi dottori che cercheranno di ingannarci. Ingannano tanti. Ed è solo per la grazia di Dio che protegge i veri credenti. Ci sono sempre questi falsi insegnanti, profeti, eccetera. E qui parli di quelli che cercheranno di far credere che è già la fine del mondo. Infatti, da quando Gesù è ritornato in cielo, in Atti 1, ci sono stati dei falsi che cercavano di far credere che Gesù era ritornato. Non dobbiamo credere questi falsi insegnanti. Quando Gesù ritornerà, tutti lo sapranno. Nessuno dovrà dire eccolo, perché lo vedranno tutti. Non servirà nessun annuncio. Infatti sarà visibile a tutti. Voglio leggere 24-27. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle del cielo cadranno e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire nelle nuvole con grande potenza e gloria. Egli allora manderà i suoi angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Questo è meraviglioso. Qualche commento. Quando dice le stelle che cadono, io ho detto, se Dio vuole che le vere stelle cadano, anche se fisicamente sarebbe impossibile, può fare. Ma non credo mica che sia quello. Perché in altri brani vediamo stelle che cadono che sono spiriti. Varie volte. E quindi, per esempio, in Apocalisse 9:1, leggo io, poi suonò la tromba il quinto angelo e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Ma era una stella, ma a lui fu dato, perché non era una stella di gas e rocce, quello che sono. In Luca 10, versetto 18, Gesù parla del fatto che ha visto Satana cadere dal cielo. Leggo. Ed egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ha visto Satana cadere come questa grande luce. Allora, non è una cosa fisica. Ricordate che Satana si traveste come angelo di luce. Allora, ci sono vari altri brani. Per tempo mi dico solo questi. Quando dice ha visto le stelle cadere qui, nel nostro brano, credo proprio che siano spiriti, poi le potenze saranno scrollate. Per quanto riguarda vedere il figlio dell'uomo venire nelle nuvole, quando Gesù è tornato in cielo, dopo la risurrezione, in Atti 1, come era? Ricordate? Vi leggo. In Atti 1, 9 ad 11. 9 ad 11. E notate quanto c'entra la nuvola. Gesù sta parlando con gli apostoli e poi, dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero, uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Ci sono brani che dicono ogni occhio lo vedrà. È andato in cielo, preso dentro una nuvola, tornerà con una nuvola, con gli angeli, in un fuoco fiammeggiante, secondo Tessalonicesi, con gli angeli e la sua potenza, ogni occhio lo vedrà. Non servirà nessun annuncio, non ci sarà più nessun ostacolo, nessuna opposizione. Quando Gesù ritorna, i poteri crolleranno perché non possono opporsi a Cristo. Tutti gli spiriti che hanno avuto qualche potere crolleranno e Cristo tornerà in potere. Prima manderà gli angeli a raccogliere i suoi dalle estremità della terra e poi ci sarà il giudizio. E questa è una gioia, ma non per tutti. Sarà una gioia per chi è veramente salvato. Sarà terribile. Terribile! E non c'è descrizione quanto sarà terribile. In Apocalisse 6, cosa dicono tutte le persone senza Cristo? Grandi, piccoli, uomini liberi, schiavi, re, governatori, soldati, cosa dicono? Chiedono alle montagne di caderli addosso. Cadeteci addosso. Chi può resistere? Chi può nascondersi dall'ira dell'agnello? Non c'è. Non c'è scampo. Sarà terribile. E Gesù dice, tutti vedranno Lui. La lezione fondamentale di questo brano troviamo negli ultimi versetti del capitolo. Prima di tutto Gesù ci afferma che tutto quello che Lui dichiara succederà. E poi ci ricorda che la sua parola è assolutamente fedele. E poi ci dichiara una verità importantissima. Ci dichiara che nessuno sa quando sarà quel giorno. Importantissimo capire quello. Leggo 28 a 32. Ora dal fico imparate questa similitudine. Quando i suoi rami diventano teneri e spuntano le prime foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li conosce, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, ma solo il Padre. Quindi, quando ci sono queste guerre, terremoti, tutto, ecco, vuol dire che Cristo sta per arrivare. Forse sta per arrivare, ma hanno detto questo da secoli, da secoli, da secoli. E lui arriverà, ma nessuno sa l'ora, nessuno sa il giorno. E quindi arriveremo alla cosa importantissima. La sua parola non cadrà mai, le mie parole non passeranno, tutto quello che Gesù dichiara si adempierà, sia che ha detto negli Evangeli lui, sia che ha detto tramite quelli che hanno scritto il resto del Nuovo Testamento. Tutto è sicuro. Ma versetto 32 è importante. Quando ho letto quanto quel giorno a quell'ora nessuno li conosce, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, ma solo il Padre. E questo vuol dire qualunque volta che tu senti qualcuno che dice che ha scoperto. Io ho 65 anni, nella mia vita parecchi insegnanti hanno detto che avevano capito studiando varie profezie e numeri che la data sarebbe questo. Io da 40 anni ho sentito date, no? Più di 40. Ho sentito date che poi non si sono avvenute. E ci sono varie false, ci sono delle sette che dichiarano, oppure che dicono che Cristo è già ritornato. C'è una setta cinese che dicono che Cristo è ritornato in forma di una donna in Cina. C'è un gruppo che dicono che Gesù è tornato, cos'era, 1917-18, che a New York, dentro un gruppo di uomini che dirigono questa organizzazione falsa. No, nessuno. Quando Gesù ritorna, ritornerà in modo visibile a tutti. E nessuno deve dirti. E non sarà in segreto. Adesso il nocciolo di tutto, il nocciolo di tutto, versetti 33 a 37 e poi l'ultimo. State attenti, vegliate e pregate, perché non sapete quando sarà quel momento. È come se un uomo, andando in viaggio, lasciasse la propria casa, dandone l'autorità ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e al portinaio ordinasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa verrà, se di sera, a mezzanotte, a cantare del gallo o al mattino, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Ora, ciò che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. Questo è il punto importante da ricordare. Il mondo finirà, ci saranno tribolazioni e noi dobbiamo vegliare perché non sappiamo quando. Dobbiamo vegliare, dobbiamo stare attenti, dobbiamo pregare, dobbiamo vegliare, lo ripete. Questo è il punto. Ci dà questo esempio dell'uomo che va in viaggio, che rappresenta Dio, e tornerà per giudicare, e se i servi non sono pronti, se si sono lasciati distrarre da altre cose, saranno puniti. Che terribile essere trovati addormentati, le 10 vergini, ricordate, 5 non erano pronti, e così sono rimasti fuori. Gesù conclude proprio dicendo vegliate, conclude questo insegnamento con la parola vegliate. 3 volte in questi versetti dice la parola vegliate, 3 volte. Vegliate, vegliate, vegliate. Non lasciatevi sfiare da 1000 cose che non importano. Ci sono 1000 cose che possono distrarci. Ci sono cose, doveri, ci sono piaceri, ci sono problemi che possono distrarci a non essere vegli spiritualmente, a rimandare il tempo con Dio. E Gesù sta dicendo no, quello è stoltezza. Perché a quel punto vuol dire Gesù arriva e ricordate, non sempre stiamo trattando solo del fine del mondo, ma c'è anche la mia morte, la tua morte. Vi ho detto, credo, il primo funerale che ho mai celebrato era una ragazza, Cristina di nome, aveva 26 o 27 anni. Questo è il primo funerale che ho mai celebrato. Non era una persona vecchia, 26 anni, uccisa in un attimo. Aveva una macchina come la Panda, Marabella se non ricordo male il nome, è quello spagnolo, e è stata investita. E quindi non aveva tempo di valutare. Non aveva tempo di riflettere. Grazie a Dio, lei era prontissima. Lei era prontissima. Ma se dovesse succedere a qualcun altro che non è pronto? Gesù ci esorta a vegliare, a non essere distratti. E cosa vuol dire vegliare? Vuol dire camminare in santità. Camminare in riverenza. Camminare riconoscendo e confessando i nostri peccati a Dio e agli altri. Vuol dire non vivere con i nostri ragionamenti che non abbiamo mai neanche valutati, ma di esaminare i nostri ragionamenti per scartare, demolire tutti quei ragionamenti che si innalzano orgogliosamente contro Dio, per rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Camminare in santità, camminare con timore di Dio, camminare con umiltà, camminare crescendo nella sapienza. Invece di solo andare avanti come ho sempre creduto, ma ho valutato. Vuol dire vegliare capendo che ci sono falsi insegnanti, tanti, tantissimi, e di non essere sfiati, confrontando tutto con la parola di Dio. O che possiamo gioire, sapendo che non dobbiamo temere il ritorno di Cristo, ma possiamo aspettarlo con gioia. In santità, essendo trovati puri e santi e con pietà, aspettando e affrettando il ritorno di Cristo. viviamo così. E grazie che Gesù ci prepara per quel giorno. Padre, voglio ringraziarti. Gesù Cristo ci ha spiegato. Allora, lui ci dichiara in modo chiarissimo, nessuno sa il giorno e l'ora. Quindi non serve cercare di capire. Serve piuttosto essere pronti, camminare umilmente, riconoscere e confessare il peccato giorno per giorno, camminare per fede, pensare alle cose di lassù, essere dimorare in Cristo per portare frutto, pregare quello. Sì, Padre, grazie per questo insegnamento che Gesù Cristo ci dà, esortandoci a vegliare e a pregare. Vogliamo vivere così. Vogliamo vivere così, per essere pronti in qualunque momento che Gesù ritornerà o che ci porterà con sé. Grazie per la tua parola, grazie per il perdono, grazie per le promesse, grazie per il nostro Signore Gesù Cristo. Nel suo nome ti ho pregato. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.